Simone, non mi rompere le scatole.
24 mattino.
E invece eccomi qua a romperti le scatole, caro Paolo, buongiorno. In questo mercoledì 15 gennaio alle 8 e 18 minuti. Ciao Paolo, eccoci. Ma è caduta la linea con Paolo Mieli, vedi? Così si è offeso evidentemente per questo fastidio che gli abbiamo arrecato, Money talks when people need shoes and socks. Steady boys, I think if she needs me. I was just sipping on something sweet. I don't need political. Abbiamo modo di recuperarlo? Chissà. Abbiamo qua gli ascoltatori che fremono. Dicono: dov'è Paolo Mieli? Va bene, dai, poi dopo l'intervento di Paolo Mieli, se mai riusciremo a raggiungerlo, avremo ospite il presidente della Regione Lombardia, Fontana, parleremo ancora di questo benedetto terzo mandato, tra le altre cose. Però, nel frattempo, caro Paolo, dove eri finito? Cosa ti è successo?
All'improvviso il computer si è bloccato, spinto, sì. Non so che cosa, e quindi...
Volevo, ma tanto, guarda,
la notizia su cui apro è che quelle che abbiamo dato ieri, la tregua in Israele, la Corte Costituzionale che si risolveva, e non l'abbiamo data, ma sembrava in prossimità d'arrivo anche la RAI, niente, non se ne è fatto nulla. Però mentre per la RAI stiamo di nuovo davvero in alto mare, si tratta di decidere la presidenza, e tra l'altro la vedo pallida. Invece per la tregua e per la Corte Costituzionale sono cose di provvisorie, insomma, se non è stato oggi sarà domani o dopodomani, almeno questo. Per quello che riguarda Israele, tutti i giornali israeliani, Times of Israel, Yedot Aronot e persino Arez la danno per fatta, e già si è aperto sui giornali. Mi senti per radio? No,
ti sento. Come ti sentiamo? Aspetta, vediamo un attimo se.
Guarda un po' se mi senti per radio.
Questo
mi
è perfetto.
Si è riaccesa.
Possiamo attaccare dall'altra parte.
E vai. Ti dicevo, mentre quella della RAI è rimasta per aria, quelli di Israele sono in dirittura d'arrivo. Anzi, già sui giornali italiani si discute se sia una vittoria o no di Netanyahu. Michele Giorgio dice: la vittoria di Netanyahu al gusto della sconfitta. Mi senti?
Sì, ti sento, io ti sento. Adesso basta, a questo punto ci siamo. Dai.
Michele Giorgio sul Manifesto dice che ha il gusto di una sconfitta, e mentre invece l'ambasciatore Stefano Stefanini sulla Stampa parla di una terza vita di Netanyahu. Il leader eterno, lo batte solo Putin, sì. Da vinto si è trasformato in vincitore, ha sbaragliato il Medio Oriente, e questo si
discute. Un po' quello, se posso Paolo, è anche un po' quello che scrive Tramballi sul Sole 24 Ore, nel quale dice che questo è il momento nel quale fondamentalmente si potrà liberare degli estremisti, o forse potrà liberarsi degli estremisti e tenere dentro, no, da vincente un governo più moderato.
Perché anch'io lo notavo questo, che Smotrich e Ben-Gvir si oppongono, fanno resistenza, però sai, se domani o dopodomani cominceranno a liberare degli ostaggi, e beh, allora il clima cambierà in Israele, anche se purtroppo, come è ben evidente, molti di questi ostaggi, o alcuni di questi ostaggi, saranno morti. L'altro personaggio che emerge è il fratello di Sinwar, che è diventato
insieme agli emiri del Qatar, il vero mediatore, l'uomo capace di fare la mediazione, quindi ha spazzato via tutta la dirigenza di Hamas ed è lui. Credo che voglia in cambio il corpo di Sinwar. E non so se quella sarà una questione importante, ma ne parliamo domani, dai, quando l'accordo sarà fatto, o dopodomani quando sarà fatto, oppure se no torneremo sabato se l'accordo dovesse essere fatto nella giornata di venerdì, e questa volta non mi potrei dire di no. Il Washington Post dà una notizia importante, apparentemente qualsiasi ma importante, che la SET ha messo sotto la lente l'ingrandimento Musk per non aver dato alcuni dettagli nel momento dell'acquisizione su Twitter. Perché mi sembra importante? Perché mentre Trump ha lo scudo giudiziario, Musk non ha scudo giudiziario, e quindi se tutto l'apparato giudiziario americano se la comincia a metterlo sotto osservazione, alla maniera in cui vengono messi sotto osservazione i leader, beh, insomma, ce ne saranno altre cose minori per dire che è venuto fuori un cooperante italiano, Alberto Trentini, sequestrato da Maduro, ne parla bene Lucia Antista sul Domani, e questa sarà una questione insomma bella tosta, perché anche Maduro è di incerta legittimità. E continua la protesta contro, perché non è che dobbiamo mollare l'Iran una volta liberata Cecilia Sala. Un caso importante si è aperto in Francia, dove l'autrice e illustratrice franco-iraniana Marianne Satrapi ha rifiutato la Legione d'Onore francese perché ha accusato i francesi di essere ipocriti, in particolare per la gestione dei visti d'ingresso in Francia che impediscono ai dissidenti di lasciare l'Iran. Chi ne vuole sapere di più, c'è un articolo di Naïs Ginori sulla Repubblica. E poi perché io questo non ne avevo contezza, esatto, ci sono ben 3 prigionieri francesi, di cui qua si dà il dettaglio: la professoressa quarantenne Cécile Collère, il suo compagno Jacques Paris e un altro francese di nome Olivier, di cui la famiglia non vuole dare il cognome, che stanno in carcere fin dal 2022, cioè da 3 anni. E dice: ma noi non facciamo nulla per liberare questo. La Callas, ministra degli esteri europei, si è pronunciata con un articolo di Simone Cannettieri per la conferma di Di Maio super mediatore. Sembra che Benissimo. Di Maio abbia il gradimento. Sei contento?
Sì, molto, certo. Cioè, felicissimo.
Per quello che riguarda l'Italia, i due fatti principali su cui sorvolerò, perché ne hanno parlato tutti i giornali e telegiornali, sono: un ennesimo guasto a Termini che ha bloccato per l'ennesima, scusami la ripetizione, volta le ferrovie. Succede, lo sì. So già che tu mi dirai: ah, ma c'è la centralina. Sì, però quando in un giro di una settimana tutti i giorni vengono bloccati i treni, sì. Si pone una questione. Ovviamente i giornali d'opposizione chiedono le dimissioni di Salvini, che vada lui a guidare i treni, se la sì. prendono. Però a questo punto non, insomma, sì, sarà una coincidenza, attese fino a 170 minuti, è veramente duro. Sì. Poi la seconda grande questione nazionale, e la terza te la dirò fra breve, è lo scudo per gli agenti. C'è una bufera sul governo, la destra dice che è necessario, il PD dice che queste sono misure da stato di polizia. Si distingue l'ex ministro del PD Orlando, che si è ritirato in Liguria, però continua a dire: i giornali di destra preparano il terreno, c'è una campagna per rappresentare l'Italia come se fosse nel pieno degli anni di piombo, un clima che evoca minacce terroristiche, e quindi sono i due temi di scontro. Sì. Però come ben sappiamo in Italia questi temi di sconto poi vengono abbandonati per altro, invece ce n'è uno che arriva per sabato e quello sì. che ci costringerà a tornare sia sabato che domenica, che è la questione del centro, perché sabato si daranno due convegni nel centro. Sì, sai, lo so, gli ascoltatori spengono in genere quando uno dice solo la parola neanche centro, basta cen all'inizio, l'ascoltatore dice vabbè vado a farmi il caffè. Però in realtà è divertente da seguire, tra le righe c'è un'intervista di Luca Ricolfi a Torchiaro del Riformista. Torchiaro è un giornalista eccezionale, bravissimo, gli tira fuori sì. di tutto, fra cui una cosa molto divertente. C'è anche un articolo molto interessante di Paolo Guzzanti sul Riformista, e dicevo che Ricolfi, che scrisse, è un uomo di sinistra, è uno studioso di sinistra, anni fa scrisse un libro che si chiama Perché siamo diventati antipatici, che provocò grandi dibattiti. Adesso dice che ne vuole scrivere uno, Perché siamo diventati patetici, e questo mi ha fatto molto ridere. Poi ne intervengono Luigi Zanda con un'intervista a Daniela Preziosi, dice che c'è nel PD, sta trasformandosi in partito del capo dove non si discute. Non ho capito bene questo intervento di Zanda, perché se, la Schlein può essere accusata di tutto, che si assenta troppo, balla troppo.
Dittatoriale. Caro
ma che
mio.
È dittatoriale? Ti,
caro,
ti caro sembra
mio,
che ci sia
Bonelli,
un'aria?
È come Bonelli. È come Bonelli nei
Verdi. Non lo so questo. Poi c'è Marco Follini, che anche lui mi ha fatto molto ridere, su perché dice siamo un animale di peluche, non dobbiamo farci trattare come un animale di peluche, i centristi. Uno di Augusto Minzolini sul Giornale, altrettanto spiritoso, tra l'altro ha beccato Dario Franceschini, l'ha fatto parlare, ma c'è una notazione che noi non abbiamo fatto, che la Ghisleri per la prima volta dal 2000, anzi per la prima volta in assoluto, comunque dal 2022, ha notato nei sondaggi che il centrodestra, accaparrandosi appunto il centro, ha scavalcato il 50% dei consensi. La prima volta che succede, e sta al 50,03. Può essere per l'effetto della liberazione di Cecilia Sala, può essere per un miliardo di motivi, però mentre quelli si attardano a dire che sono patetici, o quelli del centro-sinistra, o c'è anche Giovanni Valentini sul Fatto che dice ma come, i cattolici sono dappertutto, e elenca cattolici in tutti i partiti della sinistra italiana, dice che c'è bisogno c'è di fare una nuova formazione cattolica. Insomma, mentre questi si accapigliano fra perché siamo diventati patetici o perché non trasformiamoci in un animale di peluche, quelli sono arrivati, gli altri, i loro avversari, sono arrivati al 50,03%. Fra un po' sarà inutile parlarne di questo centro, perché ormai è superfluo. La notizia che mi ha più colpito è quella di Luigi Ferrarella, per cui è stata condannata. Io mi domando ogni giorno, Luigi Ferrarella è un giornalista davvero eccezionale, non è, nessun giornale ha mai avuto, perché ogni giorno che Dio manda in terra sul Corriere della Sera trova una notizia, sai, è stata condannata la segretaria di Davigo, no, ma poi sarà, lo sapranno tutti, lo possono sapere tutti. Lui, Luigi Ferrarella, tutti i giorni che Dio manda in terra. Io non ho mai trovato uno bravo come Luigi Ferrarella, ce n'erano 20 o 30 anni fa, ma adesso insomma, questa notizia comunque ha un valore di sé. Lei è Marcella Contraffatto, ne parlavamo per mesi e mesi, anni fa. Ed è la prima volta, si stringe il cerchio intorno a Davigo per una fuga di notizie, quelle sul caso Amara.
Certo,
che non
fa effetto come frase. Fa effetto come frase, si stringe il cerchio intorno a Davigo.
Beh, è stato condannato anche lui, Storari, il pubblico ministero che gli diede la notizia, non è stato condannato, ma lui e adesso la sua segretaria sono stati toccati da questa cosa. È la prima volta nella storia, sai, dal 1992 ci sono fughe di notizie, E adesso forse mi sbaglio, ma credo che la prima volta, e poi due pezzi da 90, anzi certo, un pezzo da 90, da Vigo, un personaggio simbolico. E voglio chiudere su... No, prima fammi citare un editoriale molto bello su Ferruccio D'Aborto, di Ferruccio D'Aborto, di Corriere della Sera, sul perché in Italia sono così difficili le adozioni. So che è un tema che ti può apparire periferico, ma me lo sono retto, riletto, a parte che scrive sì, come un dio, ma me lo sono riletto perché è un tema vero, un tema forte, che tra l'altro Ferruccio D'Aborto riconosce alla perfezione, ci sono dati e cifre, ma ripeto, le notizie su cui voglio concludere oggi, Toccaferro, sono i morti. Sono morti ieri toscani, ne abbiamo già parlato, è morto Furio Colombo ed è morto Pellegrino Capaldo, Pellegrino, sì, mentre gli altri forse i nostri ascoltatori conoscono meglio. Di Furio, di Capaldo sapranno poco, perché è un personaggio che si teneva in disparte, un docente che guidò la Cassa di Risparmio di Roma, il Banco di Roma fra gli anni 80 e 90, ma è stato un uomo molto colto. Io vi consiglio di leggere l'articolo di Rosario Di Mito sul Messaggero, che l'ha conosciuto bene. E poi ci sono su Furio Colombo, non ti dico, c'è Aldo Cazzullo, Gianni Riotta, Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, ovviamente, insomma, sul personaggio a metà fra gli Agnelli, la sinistra, il PD, poi amico di Travaglio, fondatore del Fatto Quotidiano. E però la cosa che mi ha colpito è la verità, perché la verità ha rotto il conformismo che c'è in genere. Sui morti si parla bene, no? Sì, quando certo, uno è morto si dice è stato... E sia su Furio Colombo che su Oliviero Toscani pubblica due articoli, uno di giornalisti notevoli, uno di Giorgio Gandola, che è titolato così: il piacione progressista multiuso diventato scomodo anche a sinistra. Insomma, e poi Marcello Veneziani: Toscani fu un talento del conformismo, la vera disobbedienza è quella di Mishima. Mishima è un autore che gli è caro e quindi lo tolgo di mezzo, ma un talento del conformismo di Toscani rispetto ai giudizi di tutto, però è la prima volta, se non vado errato, che sui morti, invece di essere l'unanimità, di dire gran brava persona, quanto lo rimpiangeremo, in fondo il mondo con lui era migliore, due sberle arrivano, arrivano entrambe dalla verità, uno da Gandola e uno da Marcello Veneziani.
E così è.
Se è invale l'uso che ai morti si danno le sberle, vedrai nei giornali nei prossimi giorni ci sarà da ridere, argomento per la nostra rassegna.
Caro Paolo, noi ci sentiamo domani, buona giornata. Ciao, buona giornata.
A te.
24 mattino.
Buongiorno e bentornato a Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. Ci siamo, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque, partirei da questo, partirei da questa discussione politica che si sta svolgendo intorno ad un caso che tra l'altro si è svolto nella regione che lei governa, è la vicenda del ragazzo morto dopo l'inseguimento di due carabinieri, investito da uno scooter. Ci sono state le manifestazioni, come sappiamo e come abbiamo raccontato, a Bologna e Roma, e ci sono stati scontri con la polizia. Adesso il governo sta pensando di dare una tutela maggiore alle forze dell'ordine. Lei che cosa ne pensa?
Ma penso che sia assolutamente doveroso, vede, dare la tutela alle forze dell'ordine. In queste manifestazioni che si sono svolte per esempio a Roma e Bologna ci sono stati ben 18 agenti di polizia che sono stati feriti, ma la cosa che lascia veramente un pochettino perplessi è che sembra che ci sia una regia dietro a queste manifestazioni, sembra che ci sia qualcuno che in tutti i modi vada a cercare l'incidente, vada a cercare l'evento in intorno al quale poi creare ulteriori polemiche. E non è possibile assistere a queste manifestazioni in cui si vedono i poliziotti costretti a difendersi da aggressioni, da bastoni, da sassi, da ogni tipo di, e essere costretti in ogni modo a esclusivamente cercare di tutelare la propria posizione. Anche perché, ripeto, se si fosse trattato di un caso eccezionale, vabbè, potrebbe capitare. Invece a me sembra che in tutte le manifestazioni ci sia la volontà di cercare l'incidente, e questo è preoccupante perché ricorda cose che già nel nostro paese purtroppo si sono svolte, viste, e che si sono già registrate. Quindi credo
sente,
che si debba...
sente un profumo di anni 70, Presidente?
E non vorrei, ecco, non vorrei che, spero che sia casuale, spero che si tratti di una situazione assolutamente casuale, non voluta, non organizzata da qualcuno. Però mi consenta di dire che un qualche richiamo lo si possa involontariamente fare.
Lei tra l'altro negli scorsi giorni ha incontrato il padre di Rami, che ha lanciato un appello contro la violenza.
Guardi, padre di Rami è una persona veramente squisita, una persona che ha ribadito e lo ha ribadito anche dopo le ultime manifestazioni, la volontà di affidarsi alla giustizia, come tutti i cittadini civili devono fare, affidarsi alle indagini, affidarsi agli accertamenti che verranno fatti, e a seguito di questi si potranno trarre delle conseguenze. Ed è una persona che ribadisce anche in queste ultime ore la volontà che, se si devono fare manifestazioni, non siano manifestazioni, non siano manifestazioni violente. Questo dimostra che si sta comportando in modo sicuramente corretto, come dovrebbe comportarsi ogni cittadino consapevole.
Subito dopo la morte di Rami ci sono state quelle manifestazioni che abbiamo ampiamente raccontato in zona Corvetto, e emerge in queste ore dai quotidiani, in particolare dal Corriere della Sera, notizia che il numero di persone, di episodi sui quali si indaga per quello che è successo la notte di Capodanno a Milano, è salito a 8, tra cui una turista inglese che ha denunciato in patria, una donna sudamericana che non ha voluto sporgere denuncia, le ragazze belghe e anche due donne italiane. Le aggressioni sarebbero venute ad opera di persone nordafricane o di origine nordafricana. C'è un problema di convivenza a Milano e in Lombardia e nel paese?
Ma c'è un problema di recupero di quelli che sono alcuni valori fondamentali, perché vede, oltre a quello, la cosa che ulteriormente preoccupa è che anche in altre città, altri eventi che non sono stati al centro dell'attenzione mediatica nazionale, si sono svolti anche in una città come Busto Arsizio, che è sempre stata una città tranquilla, nella quale non si sono mai verificati episodi di violenza. Busto Arsizio, anche in questo caso c'è stata un'aggressione da parte di un gruppo di immigrati nei confronti della polizia, per fare in modo che due persone che erano state fermate dopo che stavano commettendo dei reati venissero immediatamente liberate. La cosa che preoccupa è questa diffusione di un senso di volontà di ribellarsi all'autorità dello Stato, all'autorità delle forze dell'ordine, volontà di non sottostare a quelle che sono le regole che in un paese civile devono essere sempre alla base di ogni comportamento. Questa è la cosa che lascia veramente perplessi, che lascia veramente... C'è una sorta di sfida nei confronti dello Stato, c'è una sorta di sfida nei confronti delle nostre regole, e Milano ne è la prova, ecco, sono stati perché poi oltretutto era una cosa di cui si era già parlato, perché era successo l'anno scorso, quindi si sapeva che ci sarebbe stata una particolare attenzione, e invece si è voluto svolgere questa attività illegale sapendo che sarebbe stata attenzionata.
Senta, sulle questioni di politica che riguardano anche il suo partito, la Lega, i rapporti con Fratelli d'Italia, è aperta il ragionamento sul terzo mandato. Il governo ha deciso di fare ricorso contro la legge varata dalla regione Campania e che consentirebbe appunto a Vincenzo De Luca di fare un terzo mandato, diciamo, molto si sta discutendo sulla possibilità di farne più di due, anche tre, anche quattro se necessario. Ieri il suo collega veneto Luca Zaia è stato, mi pare, inusitatamente brutale, no? Dice: È stucchevole che la lezione venga da bocche che da 30 anni sono sfamate dal Parlamento. Lei cosa pensa?
Ma guardi, il mio punto di vista l'ho già espresso in maniera chiara e esplicita in tante occasioni e non mi sembra di dover cambiare opinione in questo caso. È chiaro che adesso l'unica, visto che è stata fatta comunque una scelta, il discorso è nelle mani della Corte, valuterà la Corte se ci sono gli estremi per annullare o meno la legge sulla campagna. Ecco, bisognerebbe andare a controllare se poi ci sono altre regioni che hanno fatto questa stessa legge e non è stata impugnata dal governo, ma questo è tutto un altro discorso. È chiaro che mi sembra di poter dire che il discorso ormai è finito, che il dibattito è stato superato dalla decisione del governo, alla quale noi sicuramente ci inchiniamo e valuterà quelle che sono le
considerazioni. È una decisione sbagliata secondo lei?
Ma è una decisione sulla quale si poteva fare una discussione, si poteva fare qualche valutazione di più, ecco. Guardi, io ho letto l'altro giorno un articolo molto bello del dottor Di Polito sul Corriere del Sud e per le stesse ragioni che lui ha adottato io credo che si dovrebbe sostenere, cioè il fatto che ci sia un'elezione diretta, il fatto che ci sia una presa in considerazione direttamente dalla volontà popolare, per questi motivi non si dovrebbe interrompere la possibilità di avere altri incarichi, ecco.
Senta, a chiudere, in queste ore vedo che c'è un po' di tensione in merito alle nomine che dovrebbe fare in sanità il vostro assessore Guido Bertolaso, l'assessore al welfare, e addirittura c'è un'ipotesi di rimpasto sta circolando, o addirittura un'uscita di scena di Bertolaso. È possibile tutto questo o no?
Ma guardi, a parte che non so quali siano le nomine a cui si riferiscono chi ha messo in giro queste voci, perché le nomine sono state fatte tutte, in questo momento non c'è nessun tipo di ulteriore nomina, ma al di là di quello sono abbastanza stupito del fatto che queste notizie le debba leggere sui giornali, che nessuno sia venuto a parlarmene. Ecco, io credo che la giunta, così come organizzata e come strutturata, vada bene, non si debba fare alcun tipo di cambiamento. Da parte mia in questo momento non c'è nessunissima disponibilità a trattare di una i rimpasti si fanno quando le cose non vanno bene, quando che assessore non ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Non mi sembra che nella giunta lombarda si verifichi una di queste situazioni.
Quindi Fratelli d'Italia non ne ha chiesto la testa, per usare un linguaggio giornalistico.
Per usare un linguaggio brutale, nessuno mi ha parlato di questa possibilità, di questa ipotesi, e nessuno mi ha avanzato questa richiesta. Se me la faranno, valuteremo. Io anticipo che non sono favorevole.
Grazie a Tino Fontana, presidente della Regione Lombardia, per essere
grazie
stato.
Grazie a lei, buongiorno.
Auguro una buona giornata. Una pausa.
24 mattino.
Buongiorno anche a Stefano Lorusso, sindaco di Torino, bentornato anche a lei ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
E vorrei partire con lei più o meno dagli stessi argomenti dai quali siamo partiti poco fa con Attilio Fontana, con un elemento in più e un po' più specifico per quanto riguarda la gestione dell'ordine pubblico e della piazza in una città come la vostra, in ore nelle quali si sta discutendo, come sa perfettamente, di quello di cui dicevamo poco fa, una sorta di scudo, quantomeno qualcosa che funzionalmente tuteli gli agenti in maniera simile a quella nella quale sono tutelati gli 007 da eventuali indagini nel momento nel quale commettano violenza nell'esercizio delle loro funzioni. È interessante, vorrei capire cosa ne pensa il sindaco del Partito Democratico di una piazza che su questo fronte è stata piuttosto calda negli anni.
Ma guardi, ovviamente si tratta di contemperare due esigenze: da un lato quella appunto di garantire nello Stato di diritto la tutela delle rappresentanti delle forze dell'ordine relativamente allo svolgimento delle loro funzioni, che hanno tutto il diritto di potersi difendere dalle aggressioni, e contemporaneamente però evitare che vi siano abusi. Questo tema è un tema che ha un elemento tecnico sicuramente, so che si sta discutendo delle body cam, ci sono tutta una serie di dispositivi che possono essere messi in campo, i codici identificativi degli agenti, contemporaneamente ha un elemento che è quello appunto di individuare i profili giuridici dentro i quali questo si deve muovere. È una materia molto complessa, perché parlare di scudo mi sembra, insomma, un'operazione abbastanza forte, onestamente.
Sì. No, non la sento però negativo come molti suoi colleghi di partito, Lo Russo.
Ma no, io guardi, il tema non è questione di essere positivi o negativi, è chiaro che c'è un tema che noi dobbiamo garantire, che è quello che chi indossa una divisa possa sentirsi tutelato, ma la tutela non può essere impunità. Sono due cose diverse, e in uno stato di diritto non è che è sufficiente, è giusto che vi sia un quadro di regole che faccia sentire le persone che indossano una divisa a tutela dell'ordine pubblico comunque tutelate, non esposte per sé, ma contemporaneamente io non penso che esista, che debba esistere, che possa esistere un'impunità, nel senso che è un tema molto delicato, credo vada affrontato, diciamo così, con grande razionalità, sinceramente.
Senta, a proposito di tutto questo e a proposito delle manifestazioni di piazza e di quello che poi c'è in città, no? C'è un certo grado di polemica riguardo all'atteggiamento che il Comune di Torino ha nei confronti di Ascatasuna, che è questo centro sociale, non lo sapessero gli ascoltatori, al centro di molti episodi di questo genere nel corso degli anni. In particolare poi in queste ore vi si accusa di voler mettere i soldi per ristrutturare il centro sociale, ma in generale di un certo grado di contiguità o quantomeno di vicinanza o di non distanza, mettiamola così.
No, guardi, sono polemiche del tutto strumentali che denotano innanzitutto, diciamo così, la non perfetta conoscenza del processo amministrativo che abbiamo avviato. Noi abbiamo un immobile occupato illegalmente da oltre 30 anni e diciamo che in questi 30 anni si sono avvicendati al mio posto tante persone, tanti prefetti, tanti questori, tanti governi, tanti ministri e abbiamo come amministrazione deciso di intraprendere un percorso per che questo immobile possa venire restituito alla città in un'ottica di fruizione pubblica. Questo immobile è un immobile comunale che è stato appunto occupato illegalmente 30 anni fa e che ospita ha ospitato appunto individui che in alcuni casi, sulla base di quello che gli inquirenti hanno messo in evidenza, si sono resi colpevoli di reati. Il nostro profilo è un profilo amministrativo che, attraverso il regolamento dei beni comuni, prevede la restituzione dell'immobile. Siccome non sono gli immobili che vanno ai cortei e non sono gli immobili stan fermi, sono le persone che li occupano che vanno ai cortei, che la cui identificazione e l'accertamento dei reati non è compito del sindaco e dell'amministrazione comunale, ma è compito di forze di polizia e magistratura. Questo piano di differenza è sostanziale, sì, e certo. Purtroppo mi dispiace che la polemica stia mescolando, diciamo così, la salsa col pesce.
Ma dal punto di vista politico lei ritiene che vada sgomberato quell'edificio?
Io ritengo che quell'edificio vada restituito a una fruizione pubblica. Lo sgombero coattivo che in questi 30 anni mai nessuno ha ordinato dei responsabili che avevano in qualche modo anche i compiti di tutela dell'ordine pubblico è una soluzione per venire in possesso di quell'immobile. Noi abbiamo fatto un percorso diverso, che è quello di restituzione in termini di bene comune, che è un regolamento comunale che prevede la cogestione dell'immobile e su questo stiamo andando avanti. Sottolineo, a differenza di quello che in qualche modo qualcuno con anche una certa disinvoltura dice con grande falsità, che i costi di messa a norma non sono a carico del comune, ma sono a carico dei proponenti dell'operazione. Quindi questo, diciamo così, va proprio nell'ottica di rendere quell'immobile fruibile. E ripeto, non è l'immobile che va ai cortei. Ai cortei ci vanno gli individui e io, tanto per essere molto chiaro, sono assolutamente dell'opinione che i comportamenti che sono violano il codice penale, cioè aggredire le forze dell'ordine e rendersi responsabili di questi elementi di disordine, vadano perseguiti senza indugio. Ma un conto sono i comportamenti delle persone ai cortei, un altro conto è la restituzione di questi immobili alla fruizione pubblica. Sono due cose diverse.
Senta, Lo Russo, in questo caso da rappresentante del Partito Democratico, da persona, appunto, da sindaco, da persona che quindi è sul territorio quotidianamente, sembra di essere tornati indietro di vent'anni, cioè che è un momento nel quale finalmente il Partito Democratico ririscopre il tema della sicurezza, cioè sembra che sia passata un po' di acqua sotto i ponti, ma si sia tornati. Guardi, a questo lei lo ha fatto in un'intervista l'altro giorno, se non vado errato, alla Stampa, no? Il 14 gennaio scorso.
Sì, ma noi pensiamo, allora, la sicurezza è un tema essenziale nella vita delle grandi aree urbane, peraltro è un tema strettamente correlato al tema della protezione sociale ed è nell'agenda politica nostra, di amministratori del Partito Democratico, ed è nell'agenda politica del Partito Democratico. Qual è la differenza? È che, diciamo così, non viene agitata una clava tutte le volte sbandierando questo tema, se non si tiene conto che parlare di sicurezza ha almeno tre gambe. La prima, che è quella del contrasto all'esclusione sociale e alle politiche attive di rigenerazione urbana, perché il primo fattore che deve fare la politica di istruzione pubblica è la prevenzione. E sappiamo bene che molti dei fenomeni di disagio sono criminogeni, di disagio sociale intendo dire. Il secondo è il controllo del territorio e la legalità, perché non esiste al mondo che le persone non si sentano sicure di poter liberamente girare per le loro città, che è una gamba che la prima, diciamo così, più spostata sui temi dei sindaci, la seconda decisamente più spostata sul tema del contrasto all'illegalità. Poi c'è una terza componente di cui pochi parlano, che riguarda l'investimento in tema carcerario su quello che riguarda la reinserimento sociale delle persone che vengono arrestate, che vengono detenute, perché non dimentichiamoci che il carcere, che ha un fattore punitivo ma anche un fattore rieducativo, e se io metto le persone in carcere e le persone in carcere non vengono riaccompagnate al reinserimento, quando escono non è che sono migliori. E questo è un tema non solo etico, non solo morale nei confronti di un principio giuridico, ma è anche un tema di sicurezza. Quindi sono tre gambe di una strategia che vanno prese insieme, perché parlare di sicurezza significa parlare insieme di queste cose. Ed è questa una profonda differenza di approccio, questa sì, che c'è forse in questo momento nel dibattito politico.
La ringrazio Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, per essere stato con noi. Grazie anche a Carmelo Lauricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Inan. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo domattina alle 6:30. Da Simone Spezia una buona giornata. Ciao.